e vorrei entrare nella mia presentazione della parte teologica della miscelaria. La ricca miscelaria di studi offerti al professore Galadino di Adriana offre con differenti contributi una grande varietà di temi e di campi scientifici trattati. Come teologo vorrei mettere in considerazione piuttosto il ramo passaggio di un carico al campo teologico. Ho preso in considerazione 9 articoli. Di questi, 4 trattano temi vari che derivano dal tempo della fioritura teologica medievale. 5 appartengono al campo della mariologia e ci portano attraverso i trattati mariologici dal Medioevo fino al tempo nostro. Per primo vorrei dedicare la nostra attenzione ai 4 temi vari della teologia medievale. Cronologicamente devo iniziare con lo studio della professoressa Mary Bellone sulla ricezione della teologia in Italia di Riccardo San Vittore nel commento alle sentenze di Bonaventura da Mario Reggio. La studiosa specialista per la scuola dei Vittoriani sente il fascino esercitato anzitutto dal misticismo speculativo di Riccardo su Bonaventura e vuole anche segnalare alcuni aspetti della teologia militaria e cardiana presenti nelle sentenze di Bonaventura. Idee che con grande probabilità Bonaventura ha appreso attraverso il grande maestro Alessandro di Hans. Per poter assoldare la recensione della teologia militaria di Riccardo e i commentari di Bonaventura, la studiosa presenta nel suo articolo la sua ricerca sul significato e sul ruolo dello Spirito Santo all'interno della relazione trinitaria. Chiarisce il linguaggio dell'amore e determina l'idea della persona secondo Riccardo. Accuratamente confronta la terminologia, l'argomentazione e la dottrina di Riccardo con quella di Bonaventura, per poter dimostrare una familiarità di linguaggio e di pensiero. Sebbene, così conclude lei, non si possa parlare di una dipendenza diretta, tuttavia non si può nemmeno negare un apporto specifico della teologia trinitaria di Riccardo nel commento bonaventuriano. Così, per esempio, offre Riccardo a Bonaventura una terminologia appropriata e una prospettiva teologica della relazione che permette a lui di sviluppare la sua propria forza argomentativa. Il contributo della professoressa Melone è arricchito con una tabella con la sinossi dei testi di Riccardo nel commento di Bonaventura, cosa molto utile per ulteriori studi di approfondimento di questo campo. Rimaniamo quasi contemporanei a questi autori con il contributo di Felice Acroca, Giovanni della Rochelle, Gilberto di Tournai e l'esaltazione della povertà franciscana. Nel suo articolo, Acroca dimostra come la povertà voluta e ereditata dallo stesso San Francesco da parte dei minori non fu interpretata come quella degli altri religiosi, poiché si pone su un grado più alto. Il quadro richiede non solo la povertà personale, ma anche quella comunitaria. Per questo, per Giovanni della Rochelle, la scelta della vita minoritica non costituisce una possibilità tra altre per la vita religiosa, ma porta a un grado più eminente. Questa riflessione fu ancora confermata, se non precisata, da parte di Gilbert di Tournai, chi, esalta la povertà francescana come la forma più perfetta per vivere in pienezza. Questo, per vivere in pienezza, questo valore evangelico. Certo, che una tale posizione non solo trovava resistenza al clero contemporaneo, per esempio presso la Università di Parigi, ma creava anche il dissenso con altri ordini religiosi come con i predicatori. Allora non sono quali elementi alla polemica nascente da questa posizione, ma dimostra anche come tale riflessione ha aiutato a costituire una autocoscienza istituzionale dell'ordine dei frati minori. Il terzo articolo preso in considerazione ci porta storicamente più o meno una generazione in avanti. Alejandro de Villalmonte ci offre la sua riflessione aunque non piena siero, mistica dell'amore, cubo di teologia della carità e un escudo. Lui parte con la verifica della mistica dell'amore cubo, della tradizione della spiritualità, considerando anche la poesia per poter dimostrare un influsso della teologia di sconto sulla carità. Nella prima parte del suo contributo, Villalmonte ci presenta un piccolo excursus sulla mistica dell'amore puro nel sufismo islamico, ponderando l'incontro tra questa spiritualità sufistica e quella cristiana occidentale. Però più convincente per un influsso di scopo mi sembrano le riflessioni dell'autore sulla spiritualità cisterziense e la nascente spiritualità delle prime generazioni francescane, senza dimenticare quella scia domenicana di autori come Meister Eckhart. Con questi elementi della tradizione si confronta poi l'essenza della riflessione di Scotto sulla carità. Con chiarezza, Villalmonte presenta il nucleo del pensiero di Scotto, l'amore senza desiderio. Ora l'articolo è allargato al dibattito del tempo del pietismo fra Fénelon e Ramirez, nel quale ultimo accusa Scotto di essere una causa del cattivo verso il pietismo. Confrontando gli argomenti del pietismo con l'accurata tesi di Scotto e dimostrando la mancata connessione tra di essi, affinché Scotto non può essere accusato di essere un eventuale precursore del pietismo. Infine, l'articolo conclude con alcune affermazioni sulla attualità della dottrina di Scotto sulla carità, in quanto essa può aiutare a superare la odierna dominante etica e spiritualità oidemonista, concentrata solo nella ricerca del proprio bene e della propria salvezza attraverso una vita penitenziale priva di gioia e di felicità. Il seguente articolo che vorrei accennare è di Vincenzo Griscuolo. Il contributo, certo, ci porta già fuori del Medioevo, ma l'autore, trattato di Griscuolo, il cappuccino Bartolomeo Barbieri da Castelvecchio, morto nel 1697, ci offre il suo commento della teologia mistica di Bonaventura. Noi possiamo solo stupirci. Commento su Bonaventura, con il quale il cappuccino Bartolomeo è finito sull'indice del Sacro Ufficio. Così il testo di Griscuolo si intitola San Bonaventura all'indice, la teologia mistica bonaventuriana compilata da Bartolomeo da Castelvecchio Titus libro non imprimato né restituito. L'opera censurata stessa deve essere divisa in due parti. La prima parte, di una stesura teoretica, esplica la cristologia bonaventuriana e la possibilità di avvicinarsi a Cristo secondo un triplice cammino. La seconda parte del testo ci presenta la teologia mistica pratica di Bonaventura e parla della preghiera mentale e vocale. Ora il testo stesso ci è tramandato solo attraverso la costituzione del censore, un carmelitano. Il carmelitano scalzo Mattia da Santa Maria. Lui rifiuta il testo perché, primo, scritto in lingua volgare, secondo, formulato con espressioni non precise, e terzo, con formulazioni dottrinali improprie. Oltre, in una introduzione, Vincenzo Crispuono ci presenta l'edizione del testo secondo la posizione del censore. Così ogni lettore può crearsi la sua opinione se il censore aveva ragione o no. Così possiamo passare ai 5 contributi sulla Mariologia, distribuiti per tutto il libro. Anche qui cerco di presentare i testi cronologicamente. Come primo di questa sezione mariologica si trova l'articolo di padre Alessandro Orosi, Maria e la perfezione della vita religiosa nei sermoni sull'Annunciazione di Gilberto di Tournai. Con il suo contributo Orosi ci presenta la accurata edizione critica di questi due sermoni sull'Annunciazione. Oltre alla descrizione dei codici manoscritti usati, l'apparato critico, l'articolo ci presenta anche una vasta presentazione della visione teologica contenuta in questi sermoni. Per esplorare la teologia di Gilberto, finora poco conosciuta, Orosi ci presenta una analisi profonda di questi testi, passando dalla mariologia alla teologia della vita religiosa. Ci è dimostrato come sulla base di Maria, modello e figura della vita religiosa, Gilberto entrava al cuore del tema della povertà francescana come base di una perfetta vita religiosa. Rimanendo nella mariologia francescana ci troviamo di fronte all'articolo di Johannes Schneider, wie die heilige Clara manche Gleichnamigkeit mit der Jungfrau Maria hatte, so Clara Maria Typologie im Libro delle Identità des Mariano da Firenze. Il nostro confratello austriaco ci presenta con il suo contributo il libro sulla tipologia Maria Chiara di un autore francescano meno conosciuto che visse dal 1477 al 1523, Mariano da Firenze. Il libro presentato presenta una linea piuttosto pastorale e spirituale. Mariano aveva preso da Bartolomeo da Pisa il concetto della conformitas con Cristo e allarga questa visione con sette conformità con Maria. Presentando il libro capitolo per capitolo con ampie citazioni di testi originali, Schneider dà una analisi e una interpretazione del testo. Alla fine lui tira la conclusione che Mariano deve essere considerato un grande storico dell'ordine ancora prima di Boni, ma non è un grande teologo. Come Schneider dimostra, lui conosce ampiamente i fonti biblici, patristici, scolastici della cardiologia, ma non saggi e sani bene per la elaborazione teologica. Così il testo rimane più o meno su un livello ammonitivo catechistico. Quando poi Schneider critica anche un paragone troppo forzato fra Maria e Chiara. Il terzo contributo mariologico ci presenta il Magnificat, il cantico di Maria, la Virgen Madre di Dios e San Lorenzo de Brindisi. L'autore Emanuel González García. La titolo ci offre la presentazione di 10 sermoni sul Magnificat, piuttosto una interpretazione dei primi 2 versetti del cantico biblico. In questi sermoni Maria attiva l'attenzione di Lorenzo da Brindisi perché ha accolto l'atto redentivo da parte di Dio senza riserve nella sua vita e sulla base di questo si riferisce totalmente a Dio e così nasce questo cantico di giubilo. Lorenzo descrive nel suo commentario il Magnifica, la grandezza di Maria come grandezza di Dio. In 2 parti, uno i sermoni 1 a 5 e l'altro i sermoni 6 a 10, Manuel González García offre l'analisi dei testi e ci presenta con i 7 testuali la mariologia del dottore della Chiesa. Con il contributo segreto facciamo un salto al 1800 e Luis Diez Merino ci presenta la visione di una mistica tedesca, Katharina Emmerich, conosciuta attraverso gli scritti del poeta del romanticismo tedesco Clemens Brentano. L'articolo si intitola La madre di Jesus e l'Evangelio della Passione secondo Anna Katharina Emmerich. Sì, abbiamo sentito bene. Secondo la madre di Jesus e l'Evangelio della Passione secondo Anna Katharina Emmerich. Oltre le diverse edizioni sulla visione di questa mistica, Diez Merino ci offre la biografia di Anna Katharina, descrive in generale le sue visioni e le sue sfumature. Gran parte dell'articolo ci presenta poi, passo per passo, le visioni di Katharina Emmerich, la quale vedeva come Maria partecipava attivamente nel cammino della passione del suo figlio Gesù. Usando ampiamente i testi trascritti da parte di Brentano e tradotti in spagnolo, possiamo seguire sempre sulla base di queste visioni la passione di Gesù, come descritta dai testi evangelici e dal punto di vista degli occhi di Maria. E tutto questo appare in raccolto come un quinto Vangelo della passione, raccontato da Maria nelle visioni di Katharina e Maria. Il nostro autore, Luis Diez Merino, tiene, accanto dei Vangeli e della tradizione legittima, la riconoscenza di tali visioni per una migliore conoscenza della passione di Gesù, di quanto derivano attraverso le visioni mistiche da Maria direttamente. Ogni fedele è libero di accettare o no tali rivelazioni private di una beata riconosciuta. L'ultimo articolo, con un taglio mariologico da presentare, ci porta alla attualità nostra. In occasione dell'anno sacerdotale, il professore Paolo Martinelli, preside dell'Istituto Francescano di Spiritualità, ci presenta una sua riflessione su Maria di Nazareth, Eucaristia e l'esistenza sacerdotale, considerazioni intorno alla esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum Caritas. Lui vuole con questo contributo far rilevare il legame tra Maria, Eucaristia e l'esistenza sacerdotale, abbozzando una relazione tra principio mariano, sopra ministeriale, e principio pellegrino ministeriale, con particolare riferimento al sacramento dell'Eucaristia. Nella prima parte dell'articolo, Martinelli delinea la mariologia attuale con l'attenzione particolare su Maria e la sacramentalità dell'economia salvifica, concludendo che il carattere esemplare dell'esistenza mariana si radica in una partecipazione più profonda al mistero della redenzione di cui l'Eucaristia è sacramento. Come fonte della sua affermazione serve in modo particolare, ma non unico, la esortazione post-sinodale. Accennando pure a una lunga tradizione francescana, Martinelli fa emergere l'Eucaristia come sacramento della kenosis e dell'umiltà. Ecco di nuovo un nesso con la vita e l'umiltà di Maria. Come ministro di questo sacramento, anche il celebrante sacerdotale dovrebbe aderire con la sua vita questa kenosis e umiltà rivelata nello stesso sacramento. Attraverso questa dimensione si costituisce quasi un triangolo tra Dio, Maria Chiesa e il sacerdote. Concludendo la mia presentazione, vorrei congratularmi con il Padre Bernardino per questa miscellanea piena di contributi importanti, profondi e qualificati, offerti in onore suo in occasione del suo 80° compleanno.